Per quanto riguarda la prima domanda, conteneva dentro di sé già gli elementi della risposta. Perché è vero che nella tradizione, cioè che il cristianesimo originario, secondo alcuni studiosi, alcuni giudaisti, i Vangeli, la prima stesura dei Vangeli, consisteva fondamentalmente nei detti del Signore, cioè dire nelle parabole e nei discorsi. Voi trovate le invettive, cioè dove Gesù sostanzialmente riprende e riattiva i temi della Torah con il linguaggio della profezia. Cioè, vedete, i testi di Gesù, ci sono delle invettive, guai a voi, che ricorda moltissimo i testi profetici. Quindi pare che la prima stesura dei Vangeli fosse una stesura che raccoglieva i detti del Signore e quindi aveva un carattere di buona condotta, tipico dei libri sapienziali della Bibbia. Poi si è intramata una storia e quindi al Cristo omiletico e predicatore, che andava girando come accapitava ai profeti, si sostituisce una storia incentrata fondamentalmente sulla passione. E vengono inventati i luoghi. Albvax ha dimostrato questo. E quindi dalla Galilea la scena, in modo del tutto artificiale, diventa Gerusalemme e il Calvario, i luoghi. E quindi si intrama una storia che sottende poi e mette insieme l'aspetto predicatorio del Vangelo. Allora, da questo punto di vista, certamente il Vangelo riprende la tradizione profetica e sapienziale di Israele e riprende anche con moderazione e con sviluppi diversi il tema della resurrezione. Perché, per esempio, come è noto, gli studiosi lo sanno, in Marco la resurrezione non c'è. Il Vangelo di Marco si chiude con il panico dinanzi al sepolcro vuoto. Fino al Vangelo di Giovanni, che è il più tardi, dove ci sono gli incontri addirittura con il noli me tangere. Questo cosa vuol dire? Che è anche vero che il cristianesimo non sia performato sulla resurrezione, ma la resurrezione poi diventa molto importante. Molto importante. Perché la personalizza in modo assoluto e la rende nello stesso tempo, come si diceva un momento fa, la primizia di quello che noi saremo. E da questo punto in avanti comincia a diventare centrale nel cristianesimo. E quindi mano a mano, come ho detto io, che il cristianesimo diventa cristianità, l'elemento della risurrezione diventa sempre più centrale, potente, prepotente. E tutta l'iconografia cristiana sarebbe inconcepibile senza questa credenza. Quindi sono d'accordo con lei quando dico che all'inizio, proprio nella formazione prima dei Vangeli, questo non c'era, ma poi la centralità cristica diventa così potente, eminente, che questa peculiarità che lo distingue da tutti gli uomini diventa l'elemento fondante, come è stato detto prima. Per quanto riguarda la seconda domanda, me la sono fatta anch'io quando ho detto: sembra così normale, che gli uomini debbano condividere, perfino così razionale, perché non succede? Perché c'è questa visione corta, questo egoismo. Ora, è un'opzione ontologica, direi, dire: ma noi non ce la facciamo da soli. Con la corretta analisi storica, ma non ce l'abbiamo fatto fino ad ora. Perché perché mai ce la dovremmo fare? Non è una nostra possibilità. Ecco. Allora, l'atteggiamento mio è: ma se in Gesù, e anche in altri, Gesù in modo culminante, ma anche in altri, mi vengono in mente gli studi molto belli di Liu Bak sul buddismo, che è stato il primo a fare questi confronti, dove c'è questa capacità di dono, la pietà, che c'era anche nel mondo antico. Ecco, in Gesù c'è una radicalizzazione profonda della pietà. Una parola molto importante, più che grazia, che è già teologica, è misericordia. Cioè, dire dinanzi al dolore degli uomini c'è una contrazione dei visceri, quasi fisica, perché questa è la... No? Nel Samaritano il racconto è: ne ebbe compassione, cioè fu turbato da quel dolore, da quella pena. E quindi nell'uomo c'è questa tendenza, questa vocazione. Ce la può fare da solo? Beh, se ce l'ha dentro, sì. Ci deve essere qualche occasione, magari, che la suscita. E Gesù, da questo punto di vista, è un modello. Che ci sia qualcosa più di questo, cioè che ci sia una potenza che, a fronte del male, irrompe, esalto, no? E ti gira dietro, e questo può essere anche d'aiuto. Questo può essere anche d'aiuto. Però che ci sia è solo creduto. Io la metto in altri termini. Se l'umanità l'ha espressa e ha prodotto una figura che l'ha realizzata, ha mostrato che questa possibilità l'umanità ce l'ha. E quindi puoi avere una lettura dell'immanenza nella trascendenza, tutta intramondana, e una lettura invece di una potenza altra. Allora, come io uso dire spesse volte, non tu scendi dalle stelle, ma tu porti alle stelle. Ma come già dicevo per la risurrezione, qui siamo su un crinale che a questo punto non è tanto una comparazione tra dottrine, ma è uno scambio tra esperienze. E allora su questo terreno ci può essere una reciproca fecondità. Ed è questa la ragione, direi, anche il pudore per cui io dico che sono non credente. Perché ci sono quelli che si definiscono credenti e poi non credono a quello che invece i credenti credono. E questa è una cosa un po' strana. Ecco, questa sinergia. E allora qui si passa da una dimensione dottrinale che non si può escludere, perché altrimenti si cade nell'insensatezza, a una dimensione dottrinale che però fa capo e scaturisce da tensioni esistenziali che caratterizzano la dimensione vitale, che poi da questo punto di vista appartiene alla natura delle religioni, ma secondo me appartiene anche alla natura propria delle grandi filosofie, che sono forme di vita poi.